radiocittaperta.it, la tua radio online.
Bentornate e bentornati ad Animal Voice. In voce Michela Ciandra, che vi accompagnerà fino alle 18. Vi lascio il numero per interagire con me se volete mandare SMS e WhatsApp, che è il 340-197-4468. Respira. Vi ricordo che siamo in diretta su radiocittaperta.it, ma anche in video diretta su Twitch. Quindi, come sempre, saluto le amiche e gli amici di Twitch. Ciao! Stavo guardando delle foto bellissime che ritraggono i fiori del deserto dello Utah. Ebbene sì, anche il deserto fiorisce. È un fenomeno che si ripete ogni 5, addirittura 10 anni, e sono necessarie delle condizioni particolari, ovviamente. Quindi ci devono essere delle precipitazioni superiori alla media durante l'inverno, nei primi mesi della primavera, affinché si verifichi questa fioritura. Vi consiglio di andare a scovare queste foto perché sono spettacolari. Nascono dei fiori selvatici proprio tra le aperture della terra nello Utah centro meridionale, e oltre a essere un fenomeno molto raro è anche molto effimero, perché basta veramente che si alzi di poco la temperatura che ovviamente i fiori svaniscono. Quindi è veramente molto un fenomeno veramente molto bello. Andate a vedere le foto. Oggi tanti argomenti, iniziamo subito con una canzone bellissima di Battisti e poi iniziamo la nostra puntata di Animal Voice. Ciao!
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, noi. sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
il mio canto libero ad Animal Voice, Michela Ciandra in voce. Iniziamo ufficialmente la puntata di Animal Voice di quest'oggi, e già la scorsa volta vi avevo parlato di THC, di cannabis. Insomma, è un argomento che è tornato di nuovo alle attenzioni di un po' di persone. Allora, ricordiamo, come ho già fatto l'altra volta, la differenza tra THC e CBD. Il THC è responsabile dell'effetto psicoattivo della cannabis, ok? Quindi dà quella sensazione, diciamo, di sballo, aumento dell'appetito, effetti sulla memoria a breve termine, ok? Invece il CBD non produce un effetto psicoattivo, anzi rilassa, tende a rilassare, viene utilizzato anche perché ha degli effetti, diciamo, medicinali, ok? Allora, c'è una scelta ministeriale che fa molto discutere un po' tutti, perché è in antitesi con le decisioni analoghe delle autorità tedesche, inglesi, francesi, e questo creerà sicuramente un danno economico non sottovalutare per quanto riguarda l'intera filiera di produzione, di trasformazione, di commercializzazione del CBD. Questo perché ve lo dico? Perché c'è un decreto che è stato firmato dal ministro della salute Orazio Schillaci, che entrerà in vigore a breve, quindi il prossimo 22 settembre, per il quale il CBD è stata di nuovo indicata come sostanza stupefacente, quindi tutti i prodotti di uso orale a base di appunto CBD, che è un olio estratto dalla canapa, per chi non lo sapesse, utilizzato in molti settori, anche in quello alimentare, ebbene, verrà considerato come stupefacente. E la decisione fa molto discutere, perché è presa in direzione opposta a quella che so, a quelle che sono le linee della Corte di Giustizia Europea e dell'OMS, che concordano nel dire che al CBD non può essere attribuita alcuna proprietà stupefacente. Però in Italia oramai si fa quel che si vuole. Inoltre c'è da dire che il CBD, rispetto magari ad altre sostanze, non crea neppure dipendenza a chi lo assume, quindi è veramente inspiegabile questo provvedimento, che è stato ripreso da un precedente decreto che era stato emanato dal ministro Speranza nel 2020, e poi era stato, proprio visto le forti polemiche che aveva riscontrato, era stato stoppato. E insomma, questo decreto nuovo che entrerà in vigore renderà illecito l'uso della cannabis, e verrà consentito soltanto l'uso farmacologico. Quindi diciamo che in linea di massima non saranno disponibili nei negozi di cannabis light sicuramente i prodotti a base di THC, e tutti quei prodotti, anche oli, che vengono venduti si troveranno ancora, almeno nella prima fase, ma tutto il resto deve essere presentata una prescrizione medica per poterli acquistare e utilizzare. E tutto questo è, io non so più come definirli questi ministri, aiutatemi voi. Comunque in Germania invece sta lavorando, come abbiamo già detto l'altra volta, per legalizzare anche la cannabis, addirittura contenente il THC, quindi la posizione presa dall'Italia appare, diciamocelo, del tutto illogica. Quindi fatemi sapere voi che ne pensate, 340 197 4468, se vi va, altrimenti sulla pagina I Am La Chandra, che è la mia pagina Instagram, se volete possiamo farci una chiacchierata su questo. A questo punto mi ascolterei The Beatles, Penny Lane. Penny Lane ad Animal Voice, Michela Ciandra in voce vi accompagnerà fino alle 18. E io saluto le amiche e gli amici di Twitch, l'amica di Twitch che mi saluta ma non si firma. E torniamo a noi, voglio parlarvi di un mammifero che è il mammifero più alto, è l'animale terrestre più alto che noi conosciamo. E che cosa vi viene in mente? È originario dell'Africa, nonché un grande ruminante. Ebbene, voglio parlarvi della giraffa. Allora, il genere contiene in teoria una singola specie e il nome, quello scientifico, è giraffa camelopardalis e ha 9 sottospecie. La giraffa è un animale che era conosciuto anche presso i greci e i romani e lo consideravano un ibrido tra il cammello e il leopardo, da cui deriva il nome appunto camelopardalis, ok? La giraffa è un animale che praticamente è stato veniva messo in mostra dai romani, è stato portato in Italia per la prima volta da Giulio Cesare nel 46 a.C. e dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente il trasporto delle giraffe ovviamente in Europa cessò, ma intorno al Medioevo le giraffe tornarono ad essere note alla popolazione europea e italiana grazie o a causa degli arabi, che veneravano la giraffa perché animale particolare. Questo per fare un resoconto un po' storico. Tornando all'altezza, è l'animale più alto terrestre proprio grazie al suo collo estremamente lungo, arriva addirittura a raggiungere i 2 metri, 2 metri e mezzo, e la sua lunghezza è dovuta all'eccessivo allungamento delle vertebre, quindi non ha molte vertebre, ma ha delle vertebre che si allungano talmente tanto da poter consentire questo collo lunghissimo. E la sua particolarità ovviamente sono le macchie, che sono essenziali nelle giraffe, così come in altri animali, per il camouflage, quindi per camuffarsi, no? Per poter sopravvivere, sfuggire, mimetizzarsi, proprio per evitare i pericoli, i predatori o i cacciatori, che sono i predatori più purtroppo malefici del mondo. Parto da queste nozioni sulla giraffa perché è accaduto una cosa straordinaria in uno zoo, lo zoo di Brights a Limestone nel Tennessee, è nata una giraffina senza le macchie. L'ultimo caso di una giraffa senza macchie era stato registrato nel 1972 a Tokyo, quindi è un avvenimento molto raro. Abbiamo detto che l'aspetto maculato delle giraffe ha principalmente la funzione di mimetizzare, del camouflage appunto dell'animale, però la pelle al di sotto delle macchie ha un complesso sistema di vasi sanguigni, che permette alle giraffe di dissipare il calore dal centro di ogni macchia, no? Quindi è un meccanismo di regolamentazione, si dice così, regolazione termica, quindi ha un ruolo abbastanza importante. E il disegno delle macchie è unico, si dice che venga ereditato dalla mamma, però forse sono un po' simili alle nostre impronte digitali, ora non voglio dire una sciocchezza. E questa visibilità mediatica che ha dato questa piccola giraffina nata nel Tennessee, nello zoo del Tennessee, ecco, ci sta ricordando quanto questi animali siano purtroppo vicini all'estinzione, perché si è perso oltre il 40% della popolazione delle giraffe in stato selvatico solo negli ultimi 30 anni, e questo a causa purtroppo della caccia selvaggia. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa della caccia selvaggia nei confronti dei leoni, ma anche le giraffe sono tra gli animali che vengono selvaggiamente purtroppo uccisi soltanto per, chiamiamolo diretto, diletto, che diretto, diletto, purtroppo, ebbene sì, quindi pensiamo anche a questo. Etta James, James, e poi si torna ad Animal Boys.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you.
James, I just want to make love to you ad Animal Voice. Siamo a metà della nostra puntata. Vi ricordo che sì, siamo in diretta, ma che le puntate vengono registrate, quindi potete riascoltarle perché si trasformeranno in podcast. Quindi o andate oggi stesso nella pagina di radiocittàaperta.it, nella sezione, nei podcast, insomma, della giornata odierna, oppure andate sul palinsesto del martedì, cercate Animal Voice, lì troverete questa puntata o le precedenti da riascoltare. E Michela Chandra intanto saluta il fedelissimo mio ascoltatore, che è un bambino di soli quasi 6 anni, che si chiama Marco. Lo saluto perché lui se le ascolta tutte in modo serio e rispettoso e diligente. Quindi ciao Marco. Ed è notizia di qualche giorno fa che è cominciato il rilascio delle acque di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Si tratta di ben 1,25 milioni di tonnellate di acqua radioattiva trattata per raffreddare i reattori di Fukushima, che è la centrale nucleare che è stata colpita dallo tsunami a marzo del 2011. Questo piano di riversare le acque nell'oceano Pacifico era stato approvato già dal governo giapponese nel 2021. nonostante molti paesi, tra questi Cina e Corea, si siano opposti a questa decisione, ovviamente. Da dove proviene quest'acqua? Quest'acqua è stata utilizzata per raffreddare il combustibile nucleare all'interno della centrale che era stata colpita dallo tsunami, e quindi fu usata tantissima acqua che ha trattenuto parte del materiale radioattivo, quindi affinché non venisse da subito espulso nell'oceano è stata incanalata all'interno di alcuni serbatoi. Ora, i serbatoi sono tantissimi, sono circa 1000 serbatoi costruiti intorno appunto all'impianto, però questi impediscono ora lo smantellamento della struttura stessa. Per questo c'è stata questa proposta appunto di riversare l'acqua nell'oceano. E l'acqua ovviamente non è che è radioattiva al 100%, è stata sottoposta a dei processi di filtrazione, è stata anche aggiunta altra acqua di mare proprio per diluire e diminuire la radioattività. Quello che desta un pochino di preoccupazione è purtroppo la presenza del trizio che è contenuto appunto all'interno di quest'acqua. Il trizio è un isotopo radioattivo dell'idrogeno che è naturalmente presente anche nell'acqua di mare, ma ovviamente in percentuali minori, e non può essere eliminato attraverso ulteriori processi, quindi rimane comunque all'interno di queste acque contenute in questi serbatoi. C'è da dire però che il trizio, dopo queste operazioni di filtraggio, di aggiunta di acqua marina, ha raggiunto percentuali molto basse, al di sotto della soglia d'allerta, quindi questo diciamo che non preoccupa il governo giapponese. Certo è che invece gli abitanti, ma soprattutto chi campa ad esempio di pesca, sono molto preoccupati, perché appunto credono che possa dare un durissimo contraccolpo ai loro affari, no? O che diciamo le persone che sanno del pescato proveniente dal Giappone possano poi non acquistarlo, proprio perché temono che il pesce acquistato possa essere radioattivo. Molti si sono opposti, molte organizzazioni ambientaliste, ma anche il Forum delle Isole del Pacifico, che vede la presenza di Australia e Nuova Zelanda. Però nonostante questo, la IEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dato il via libera al rilascio, ovviamente. C'è da dire però che il versamento di queste acque, diciamo dell'impianto, sarà progressivo, quindi non è che tutti i 1000 serbatoi scaricheranno acqua nell'oceano in questi giorni, ecco. Avverrà in modo graduale, in circa 3 decenni. E poi ho scoperto, facendo delle ricerche, che di per sé l'oceano contiene acqua radioattiva, perché di per sé contiene delle sostanze radioattive, degli isotopi che sono contenuti all'interno delle acque, però è ovvio che purtroppo quando ci mette mano sempre l'uomo fa la differenza, perché un conto che per natura esiste un elemento, un conto che ce l'aggiungi di testa tua. Vabbè. Alleggeriamoci un po' gli animi con la cumbia sobre del El Mar. Vabbè, non l'ho detto bene, ve lo ridico: cumbia sobre El Mar, e poi si ritorna con le ultime notizie di Animal Voice. Pluvia sopra il mar, Radio Città Aperta, Michela Ciandra in voce. Allora, secondo me siete vero tornati dalle ferie, ma non tutti, e quindi io saluto tutte le persone, le ragazze e i ragazzi, gli uomini e le donne, i bambini che purtroppo ancora non sono andati in ferie, ancora non si sono rilassati. A loro va il mio pensiero, il mio abbraccio, e spero che voi possiate almeno qualche giorno riposarvi e vedere cose belle. E torniamo ad Animal Voice. Vi voglio parlare della storia di Ercole. Ercole è un cane che purtroppo è stato trovato abbandonato in una campagna senza acqua né cibo, in una villetta appunto di campagna in Sicilia. La cosa terrificante, lo scenario non finisce qui, perché era legato ad un albero per l'addome, con una catena stretta e chiusa con un lucchetto. E la cosa terribile è che, a parte era molto provato, immaginatevi psicologicamente questo cane come poteva stare, la denutrizione, ma soprattutto la catena era talmente stretta da avergli quasi segato in due l'addome. È una notizia che ci dà la Lab, e quindi ci sono anche delle foto, ovviamente pixellate, diciamo, non sono proprio, però ti fanno capire che la ferita quanto poteva essere profonda e dolorosa per questo cane. Oltretutto era impossibilitato a muoversi. Ma io dico, ma lo lasci in campagna, lascialo in campagna, facesse quello che vuole. No, lo devi legare ad un albero con la catena e il lucchetto, proprio una cosa da infami, no? Era detenuto ovviamente così da tempo in una proprietà privata a Siracusa. Ovviamente c'è stata una segnalazione, i volontari Lab hanno immediatamente effettuato un esposto, hanno chiesto l'intervento della polizia municipale, dell'ASP, del veterinaria. Il cane è stato quindi liberato, sequestrato, portato ovviamente immediatamente presso una clinica veterinaria, dove sta tuttora ricevendo tutte le cure necessarie. E il responsabile di queste sevizie, di questo maltrattamento, ovviamente è stato segnalato, è stato scovato, identificato, e ovviamente ora è segnalato presso le autorità giudiziarie. Spero che si faccia qualcosa contro di lui. L'AV ovviamente ha fatto richiesta per poter assumere la custodia di questo povero cagnolino, che in breve tempo, ovviamente, per fortuna, no, ovviamente, ma per fortuna si è ripreso. Quindi le ferite, che ripeto erano molto profonde, per fortuna si sono rimarginate. Voi pensate come, ripeto, poteva essere psicologicamente molto turbato questo animale a causa di questa violenza subita, di questo maltrattamento. Era talmente scosso da riuscire a comunicare in un modo tutto suo, e ovviamente non aveva perso totalmente la fiducia nei confronti dell'uomo, tant'è che la Lab ha deciso proprio di fare un percorso per poter ripristinare la fiducia di questo animale nei confronti dell'essere umano. Come dicevo, oggi Ercole è un cane sano, è un cane felice, che al momento viene ospitato da un centro di riabilitazione. Ha un animo anche molto giocoso, molto socievole, e quindi aspetta una famiglia che possa dargli tutto l'amore che non ha avuto fino ad oggi. Quindi io vi lascerò il link che riporta alla storia di Ercole, e ovviamente lì ci saranno i dati che riportano, insomma, alla Lab, e spero si possa trovare quanto prima una famiglia davvero amorevole nei confronti di Ercole. Ci ascoltiamo Jefferson Airplane, e poi si torna con l'ultima notizia che va tanto di moda oggi, il granchio blu.
Her neon mouth with a blink of tall smile, nothing but an electric sign. You could say she She has an individual style. She's a part of a carnival time. Super seal lady, chrome colored clothes you wear, cause you have no other. But I suppose no one knows you're my plastic fantastic lover. Cough, never shuts off, is nothing but a used machine. Her aluminum finish, slightly diminished, is the best I ever have seen. Cosmetic baby, plugged into me, I never ever find another. And I realize no one's wise to my plastic fantastic lover. Electrical dust is starting to rust, her trapezoid thermometer taste. All the red tape is mechanical rape of the TV program waste. Data control and IBM science is mankind's brother. But all I see is draining me on my plastic fantastic lover.
Plastic Fantastic Lover, Jefferson Airplane, ad Animal Voice. Come anticipato, parliamo ora del granchio blu. Granchio blu, il nuovo nemico del, non c'è Fugatti questa volta, ma del ministro Lollobrigida. Allora, questo animaletto, questo crostaceo, questo granchio è uno degli animali che è arrivato in Europa a causa dell'acqua di zavorra. Ma che è sta acqua di zavorra delle navi? Allora, le navi possono essere immerse in acqua a seconda del loro carico, no? Quindi più il carico è maggiore e più andrà, si immerge di più la nave. Viceversa, se è minore si immergerà meno. Per evitare, soprattutto nella fase di scarico, che la nave emerga troppo, a bordo c'è un sistema che preleva l'acqua di mare, una parte di acqua di mare, prendendola appunto dal porto, e questa serve per bilanciare un pochino il peso mancante una volta che si scarica o quando si carica la nave. Questa acqua, ovviamente provenendo dal mare, dall'oceano, può contenere degli organismi e fra questi potrebbero esserci all'interno le larve di granchio nello specifico del granchio blu. Quindi l'acqua, quest'acqua di zavorra, viene presa all'inizio del viaggio e scaricata nel porto di arrivo e quindi i microrganismi, le larve che vengono prese magari dall'America, vengono poi scaricate in un porto, non so, di Genova. Ok, e quindi vengono immessi in altre zone animali che non sono di quelle zone, esseri che non sono di quelle zone. Questo è avvenuto per il granchio blu. Ebbene sì. Per cui il granchio blu è passato da un habitat all'altro e in questo suo habitat si è trovato molto bene. Ma perché si è trovato bene? Perché intanto mangia un po' di tutto e anche perché è, diciamo, mediamente indisturbato, perché di predatori ce ne sono pochi qui in Europa. Ma i primi avvistamenti del granchio blu non sono così recenti. Già nel 1948 è stato avvistato per la prima volta il granchio blu in Grecia e l'anno dopo, quindi nel 49, in Italia, nello specifico a Grado, che è nel Friuli Venezia Giulia. Quindi non è una cosa proprio del una notizia delle ultime ore. È ovvio che sta aumentando il numero di questo esserino, per questo si stanno tutti allertando e gli sta bene a tutti l'ansia. Ma dove vive il granchio blu? Allora, il granchio blu piace vivere nelle coste che siano possibilmente vicino a delle foci di un fiume, quindi gli piace un po' l'acqua dolce e un po' l'acqua salata, e per questo poi in Italia predilige le zone del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, perché lì c'è la foce del Po. Ma è un animale anche molto resistente, perché può resistere anche a degli sbalzi di salinità delle acque, quindi può vivere in un'acqua abbastanza dolce ma arrivare anche a vivere in acque molto salate, ma vive anche, si adatta anche a delle temperature che possono variare dai 3 gradi ai 35 gradi, per questo è un essere molto resistente e molto forte. Diciamo che in linea di massima in genere questi sono animali che vivono o nel Golfo del Messico o nel Maryland, quindi riescono a vivere con queste condizioni ambientali, per cui da noi stanno proprio da paura, come si suol dire. Misura circa 20 centimetri e la sua caratteristica è appunto quella della chela, delle chele blu, di un bluette molto, molto bello, ed è un animale onnivoro, quindi mangia un po' di tutto, ma è ghiotto soprattutto di vongole, vongolette e anche di meduse, di piccoli pesciolini, ma anche di alcuni granchi, quindi mangia anche, insomma, animali della stessa specie. È una specie invasiva detta aliena proprio perché viene da un altro posto, non ha molti predatori. Diciamo che in Europa i predatori principali sono i polpi e le tartarughe, però sappiamo bene che sono due animali che sono in pericolo e anche in via di estinzione in molti casi, come la tartaruga, a causa sia dell'inquinamento sia del grande predatore che è l'uomo, quindi per via della pesca selvaggia in alcune zone, per cui ecco, questo granchio sta prosperando, sta, il numero di questi granchi sta aumentando. Quelli più preoccupati ovviamente sono i pescatori, perché non solo il granchio blu si mangia quella che è la merce tra virgolette del, insomma, quello che è il loro lavoro, no? Quindi le vongole sono principalmente, magari vengono principalmente pescate per poi essere rivendute, e il granchio blu se le sta mangiando tutte, ma questi granchietti riescono con le loro chele blu a rompere anche molte delle reti che vengono usate per la pesca, e quindi sono tutti molto indignati. Cosa bisogna fare se capita di osservare un granchio blu in una zona dove prima di oggi non è stato mai avvistato? Allora, in linea di massima bisogna segnalare questa cosa alla Capitaneria di Porto e ad ISPRA, o ad ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Quindi non bisogna allarmarsi, non bisogna fare niente di che. Ma quali sono le soluzioni che sono state proposte per, diciamo, diminuire un pochino questo fenomeno del granchio blu? Allora, la prima soluzione ci è data dall'International Maritime Organization, che ha pubblicato una convenzione, quindi un protocollo, diciamo, per controllare e monitorare soprattutto le acque di zavorra. Quindi è obbligo adesso per le navi di cambiare di continuo l'acqua di zavorra, quindi mentre prima magari si prendeva l'acqua dal porto di partenza e si rilasciava nel porto d'arrivo, adesso viene richiesto che quest'acqua di zavorra venga cambiata durante il viaggio, di modo da diluire un pochino, no, l'acqua presente all'interno della nave, e quindi il trasporto e il rilascio di varie specie aliene, chiamiamole così. E inoltre dal 2024, quindi dal prossimo anno, sarà obbligatorio tenere all'interno, a bordo, un sistema di riconoscimento dei vari organismi che sono presenti all'interno di queste acque, proprio per monitorare quelli che sono gli organismi che potrebbero essere presenti e poi rilasciati all'interno di un'altra zona, di un altro habitat. Ma in Italia qual è la soluzione che è stata proposta soprattutto dal ministro Lollobrigida? Mangiare i granchi. È sì, perché sono stati stanziati, c'è cioè da dire, per questa soluzione molto scientifica, 2,9 milioni di euro per cercare di risolvere questo problema, e tendenzialmente quello di pescarlo e mangiarlo pare la soluzione più consona al ministro Lollobrigida, che ha fatto anche un video, non so se non l'ho visto tutto, non so se è proprio un video tutorial su come cucinare il granchio blu, ma ci parla insomma di un alimento molto buono, molto importante per l'uomo, che questa è la soluzione per garantire, insomma, per viene l'orticaria, mi sto già grattando, per poter risolvere, diciamo, in linea di massima il problema del numero dei granchi che stanno aumentando. Però c'è una consigliera che si chiama Cristina Guarda di Europa Verde della Regione Veneto, che diciamo che ci parla dell'uso alimentare del granchio blu, che non ha alcuna garanzia a livello di sicurezza, perché abbiamo detto che il granchio è ghiotto di vongole, che sono i molluschi, sono per lo più dei filtratori, degli accumulatori di sostanze inquinanti all'interno dell'oceano, per cui se il granchio mangia quelli che sono i filtri delle sostanze inquinanti dell'oceano, è davvero così sicura la loro carne per l'uomo? Ecco, è questo che si è domandata la consigliera, anche perché ha scoperto che c'era in ballo un progetto di ricerca che era stato finanziato nel 2014, ma che poi la regione Veneto ha improvvisamente bloccato. Che questo progetto appunto voleva studiare il rischio di contaminazione proprio dei pesci o dei granchi allevati o pescati che si alimentano sostanzialmente di questi molluschi. Quindi la consigliera ci dice, leggo le sue parole: ho presentato un atto ispettivo per fare luce sulle vere motivazioni per cui tale studio non è mai stato effettuato e per capire se e come la regione Veneto, vi ricordo, intenda sostenere la sicurezza alimentare di crostacei e molluschi ad alto rischio, visto l'elevato peso delle contaminazioni delle acque causate dall'uomo. Quindi stiamo qui in attesa di trovare una risposta, una soluzione. Speriamo presto. Io vi ricordo che il granchio blu, così come qualsiasi altro granchio, per essere cucinato viene inserito all'interno di un'acqua di una pentola dove c'è l'acqua che bolle, ma soprattutto lui è vivo, quindi fa una fine veramente atroce. Siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi, sono quasi le 18, quindi io vi saluto, ma come sempre vi lascio con una frase che insomma è di ispirazione per me, o una poesia che mi piace, quindi siamo al nostro momento, una goccia di assenso, e quindi mi metto anche una canzone che mi piace assai, è The Aerosmith, si chiama Hole in My Soul, che crea un po' l'atmosfera. La frase che ho scelto è di Pablo Picasso e dice questo: cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare per imparare come farlo. E quindi io vi ringrazio per essere state e stati con me, saluto le amiche e gli amici di Twitch, saluto chi mi ha ascoltato in diretta, chi mi ascolterà in podcast. Come sempre vi auguro di trovare la felicità, di essere felici e di augurare anche la felicità agli altri, e che possiate avere un cuore aperto al cambiamento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo martedì, sempre dalle 17 alle 18 su Radio Città Aperta. Michela Ciandra vi aspetta. Un abbraccio, ciao! To be the one who turns the knife inside of me. Take a look and you will find there's nothing there, girl. Yeah, I swear. I'm telling you, girl. Yeah, 'cause there's a hole in my soul that's been killing me.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.